Ciao, sono Daniele Arielli, benvenuto a una nuova puntata di PDR, il mio podcast. Se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate, in descrizione trovi il link ai libri degli ospiti e quello al mio ultimo libro, Il Fuoco Invisibile, giunto alla quarta ristampa e vincitore del premio Sandro Onofri per il miglior reportage narrativo. Trovi anche il link alla mia newsletter che ti permette di ricevere aggiornamenti sugli eventi, sugli articoli e sulle nuove puntate del podcast. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora, la nuova puntata. Caro Rocco, benvenuto a Rock Antica e benvenuto anche a PDR Podcast.
Grazie Daniele, io vorrei presentarmi, mi chiamo Rocco Antica, e non potevo che venire qui stasera. Prima di tutto, oltre a ringraziare il sindaco e l'assessora, vorrei ringraziare voi per aver preferito questo incontro, noi, a Dragonfly, il segno della libellula su Rete 4, perché so quanto ci tenevate, io peraltro ci tenevo, ma la sto registrando, quindi spero che anche voi, e grazie Daniele.
Grazie a te. Senti, proprio una nota geografica per iniziare. Visto che siamo nel Salento, venendo qua, hai incontrato un percussionista ghanese ricollocato in un complesso pugliese in queste poche ore che...
Tu stai citando. Questo è un momento di citazionismo della canzone Complesso del primo maggio. Sì. E, una canzone degli Elio le Storie Tese, lo dico per chi non la conoscesse. No, non l'ho incontrato, se no avrei fatto volentieri una jam di percussioni, sperando che non mi percuotesse lui perché si riteneva preso in giro all'interno della canzone. Comunque no, è stato un viaggio morbido, piacevole e interessante dal punto di vista paesaggistico.
Senti, allora cominciamo un viaggio un po' indietro nel tempo. È una domanda così, un po' da un milione di dollari, ma sicuramente tu, essendo molto abile anche come oratore, oltre che musicista, saprai insomma rispondere. Come è iniziato e perché hai iniziato a scrivere musica? Cioè, qual è stato il momento, se c'è stato un momento o una fase della tua vita in cui ti sei avvicinato a questa forma d'arte e hai capito che era la tua?
Quasi per caso, nel senso che ritornando al 1971, che tutti ricordiamo, che anno, il 1971, e a mio fratello fu regalata una piccola pianola elettrica che lui disdegnò. E io mi ci accostai e un giorno, non so come, riuscì a improvvisare su questa tastiera, pur non avendo conoscenze. Che tutti conosciamo come l'Eurovisione, in realtà è l'introduzione al Te Deum di Charpentier, un'opera che contiene musica meravigliosa. E mi ricordo i miei genitori: oh, sa suonare la musica da solo. In quel momento mi portarono da un maestro di musica che fece la differenza, un giovane maestro di musica che mi introdusse alle prime nozioni e mi portò fino a un elementare esame introduttivo al conservatorio, e poi la cosa partì da lì. Non scrivevo ancora musica, la prima occasione in cui scrissi musica fu violentemente tarpata da un insegnante dal quale mi portarono per un'audizione, non il mio maestro, perché scrissi un arrangiamento jazz, secondo me, in realtà era una piccola schifezza, di Bianco Natale. E scende giù dal cielo, bianca... E fu questo, e la risposta fu: non perdere tempo con queste stupidaggini. E io ricordo che lucidamente pensai: perfetto, io perderò tutto il mio tempo con queste stupidaggini. E la cosa procedette in questo senso. Continuai i miei studi e piano piano cercavo di scrivere qualcosa, ma il momento rivelatore, epifanico della composizione avvenne proprio con Elio. Elio era compagno di scuola di mio fratello, io lo conobbi quando lui aveva 16 anni, io ne avevo 14, e all'inizio suonavamo solo musica classica, perché lui studiava flauto traverso al conservatorio, si diplomò più virtuoso di me, che invece mi fermai all'ottavo anno, e all'inizio suonavamo Mozart, Telemann, Benedetto Marcello, Bach. Poi la rivelazione fu uno spartito di musica di Liscio, che si chiamava Quando la mazurka si ballava sull'aia. Prendemmo questo spartito, iniziamo a suonarlo e poi ad elaborarlo. In quel momento tutti e due scoprimmo che ci piacevano le variazioni sul tema, e lui mi sottopose una delle sue prime canzoni, che si chiamava Elio. La canzone di Elio si chiamava Elio e parlava del sole, Elio nel senso di sole, e diceva: Elio in estate è in afelio e in inverno è in perielio. O Elio, credo che afelio e perielio, ma non sono sicuro, potete dirmelo voi, si riferisca alla posizione del sole nell'orizzonte.
Ma dici che si è deciso anche lì poi Nuce, che poi sarebbe stato il nome della band, ci sarebbe stato Elio dentro?
Beh, diciamo che la band esisteva già potenzialmente e la band era lui stesso. Io non suonai subito con lui perché ero comunque più giovane, ero soggetto a dinamiche familiari un po' più restrittive. Poi dopo, non si dice poi dopo, però dai, perdonatemi. In seguito
già delle persone in fondo,
poi dopo se ne vanno via. E poi su, bello, e poi su TripAdvisor, esatto. Su TripAdvisor scrivono poi dopo Nightmare Experience in rock antica.
Così bello fino a quel momento, era anche gratis. Poi dopo.
Poi dopo, e poi dopo. Dopo però dirò anche piuttosto che, per dire certo. Oltre a. E così iniziò la storia, iniziamo a scrivere insieme. La prima canzone che scrivemmo insieme credo fosse quella che si chiama Silos, che parla del riciclaggio, non in senso criminale ma in senso virtuoso e ambientalistico, dei fluidi del corpo umano all'interno di silos nel quale stoccarli, non si sa ancora per cosa, non c'erano le conoscenze tecniche di oggi. All'epoca dicevamo solo: noi mettiamole lì, poi torneranno utili.
Sai che c'è un racconto di Camilleri con un personaggio che credo sia una specie di serial killer che fa esattamente questo? Penso sia successivo, si sarà ispirato forse.
Sì, ma sai, Camilleri era un amico, io mi ricordo che gli dissi più volte: prendi pure tutti gli spunti che desideri. Per esempio gli ho detto: come a me come cantante piace molto Albano. Lei mi fa: mi stai facendo venire un'idea. E poi niente, il resto è storia.
Senti, vabbè, quindi in realtà sin da subito avete unito la musica, la comicità, all'ironia, al surreale. Cioè non c'è stato, a parte diciamo quando studiavate musica classica, però quando si trattava di farla per voi, partendo da voi, non avete avuto dubbi in questo senso?
No, l'intenzione era già in partenza, chiedo scusa per il francesismo, la cazzata permanente, cioè riuscire, questo era un intento lucidamente espresso già agli inizi, riuscire a dare un valido supporto musicale, cioè una buona esecuzione tecnicamente parlando, a materiale che fosse leggero, divertente, faceto. Prima di noi, e noi non saremmo esistiti se non fossero esistiti loro, c'erano gli Schiantos di Fricantonia a Bologna. Gli Schiantos erano dirompenti, erano rivoluzionari e innovativi, ma suonavano male e se ne facevano un vanto. Noi riuscivamo a mettere insieme qualcosa di più credibile, quindi in questo senso ritengo che abbiamo sviluppato e fatto tesoro di quell'eredità. Esiste una fotografia che io pagherei tanti euro, non tantissimi, sennò vado in fallimento, ma alcuni euro la pagherei, ed è una fotografia apparsa sul Corriere di Informazione, che era un quotidiano che pomeridiano, quando c'erano i quotidiani pomeridiani che uscivano, usciva a Milano, e a commento di un concerto tenuto dagli Schiantos alla Palazzina Liberty, che è questo luogo poi reso famoso da Dario Fo e Franca Rame, che lo presero in gestione, gli Schiantos, dove gli Schiantos fecero il loro primo concerto fuori da Bologna. Si erano sempre esibiti nei locali, nelle osterie bolognesi, e uscivano da Bologna per la prima volta e arrivarono in Milano. Ebbene, c'è questa foto, vi invito a ricordare il film Shining, dove nel finale o nel sottofinale si vede quella lunga carrellata rallentata sulle persone al bar, e distingui Jack Nicholson in una foto presa decenni e decenni prima. Bene, c'è questa foto dove si vede Frick Antoni che colpisce il pubblico a verdura fresca, tirando verdura, e nel pubblico vedi un quindicenne Elio così, come San Paolo sulla strada per Damasco. Infatti lui dice: io quella sera mi dissi, io voglio fare questa cosa. Quindi la cosa bella è che grazie al rosato, non mi ricordo più come era iniziato il discorso, però mi ricordo che stavamo
finendo dicendo questo. No, era sul legame, sul fatto che sin da subito...
Ah, sin da subito, esatto. Sì, eccolo lì. Okay. Sin da subito era la parola chiave.
E tra l'altro hai detto una cosa molto interessante sul fatto che voi avete fatto questo genere di musica su cui c'erano dei precedenti, ma con un livello tecnico realisticamente superiore, che è quello che ti dicono sempre i musicisti che capisce di musica quando parla di voi, di Elio Esteretese, dice: e non solo fanno quei testi, ma sono dei grandissimi musicisti, no? Sempre questa è la frase. Non
so sì, se che è la frase che poi viene utilizzata anche dai detrattori, quando dicono: ah, che palle sentire che le storie tese alla fine sono dei grandissimi musicisti, a me fanno cagare, e quindi chi se ne frega che siano dei bravi musicisti. Quindi okay, viene declinata in varie versioni. No, basta, devo guidare.
Allora ci servirà... Credo che ci servirà comunque dell'acqua, a cui non abbiamo stupidamente pensato.
No, saggiamente, non stupidamente.
Senti, come funziona il tuo processo creativo quando cominci a scrivere musica? Ci sono cose che fai sempre? C'è momenti in cui sei più produttivo di altri o è totalmente a caso? Non credo. No.
Dipende davvero dai periodi che sto vivendo, e dipende anche dagli anni a cui ci riferiamo. Quando ho iniziato a comporre, nei primi anni di Storie Tese, ero famelico e iperproduttivo, nel senso che scrivevo moltissimo perché volevo cercare di fare qualcosa che mi soddisfacesse, partendo dall'esempio dei compositori che ho sempre ammirato maggiormente, Lennon e McCartney fra tutti. Non potendo aspirare a quelle altezze, cercavo di studiare il loro metodo compositivo, desumendolo dalle composizioni, cercando di ispirarmi. Successivamente è partita una sorta di autocensura. Cioè, di ogni cosa che scrivevo, mi capita ancora oggi, dico: ma perché devo fare il tentativo di scrivere qualcosa che è già stato detto prima di me e molto meglio di me? Dico, non c'è gioco. Cioè, scrivo, inizio con i primi accordi della canzone e dico: no, questa somiglia già a un'altra. E molto spesso mi fermo e mi abbatto. Poi invece, quando, così grazie o all'entusiasmo o agli psicofarmaci, che hanno una loro parte, devo dire, lascio perdere qualche pudore, allora inizio a scrivere con maggiore interesse. C'è stato un bel periodo con gli Elio e le Storie Tese, e si riferisce ai primi dischi, quindi diciamo quelli degli anni 90, in cui fummo colti da una sorta di, lo chiamerei, furore creativo, nel senso che vedevamo che qualsiasi idea, se rispettata, tra virgolette, cioè qualsiasi stupidaggine, se però presa seriamente, prendere seriamente la stupidaggine sembra strano da dire, ma è così, riusciva a produrre frutto. Questo esempio, per esempio, viene dal fatto che molte canzoni che abbiamo scritto sono state scritte fondandosi sulla casualità, l'assoluta casualità, cioè prendendo parole a caso da un dizionario e decidendo che la canzone avrebbe parlato di quell'argomento. Oppure quando eravamo in crisi di, non in crisi di idee, ma pacificamente non avevamo nessuno spunto particolare, prendevamo un titolo di giornale, ne estraevamo un concetto e scrivevamo una canzone su quel concetto. Per esempio, non so chi conosca il repertorio di Elio Le Storie Tese, c'è una canzone che si chiama Cateto, che appartiene al primo disco, e un frammento di questa canzone è l'adagio per archi e oboe di Benedetto Marcello, detto anche anonimo veneziano perché contenuto nel omonimo film, omonimo veneziano anzi, che noi abbiamo preso, messo allo specchio, girandolo spartito e trascrivendo quello che veniva fuori per moto contrario. E abbiamo detto, bella questa melodia, non ricordava l'originale, però era uno spunto dal quale partire. Quindi facemmo così. Un altro esempio è questo, una canzone più recente, cantata insieme a Giorgia, che non è Tv Umdb, ma è Ignudi tra i nudisti. Si riferisce a una splendida idea del chitarrista Cesareo, il quale disse: oh ragazzi, se non abbiamo un'idea, prendiamo una canzone già bella, la giriamo al contrario e la facciamo come suona al contrario. Noi ci guadagniamo perché non ci sforziamo, e se la canzone è bella dritta è facile che sia bella anche storta. Per cui abbiamo preso, se vi capita, c'è anche su YouTube questa cosa, se volete ascoltarla, cercate Elvis Presley, Ignudi fra i nudisti, e sentirete la canzone Suspicious Mind di Elvis, che girata dalla fine all'inizio, proprio il reverse, è la nostra canzone. Lo diciamo adesso che è passata in prescrizione,
certo.
Per cui diciamo gli eredi Presley non possono okay. venire più a farci causa, però quello è stato il meccanismo. Comunque prendere, manipolare, sostituire, fare le costruzioni, il meccano, il lego con la musica.
Ecco, allora, visto che stiamo parlando proprio di questo, Super Giovane com'è nata? Una delle mie canzoni preferite.
Super Giovane appartiene a quel metodo compositivo che noi abbiamo applicato a diverse canzoni. Una è Servi della Gleba, l'altra è Cara ti amo, e l'altra è Super Giovane. Cioè, quando identificavamo un argomento che ritenevamo essere fertile di spunti, noi facevamo prima una versione in prosa, cioè non ci avvicinavamo neanche agli strumenti. Scrivevamo solo fenomenologia del personaggio. Quindi abbiamo detto: chi è Super Giovane? Super Giovane è il supereroe accessibile, il supereroe un po' tamarro come noi stessi, come certi amici dei giardinetti, quelli che vanno con la bici impennando. Ebbene, decidemmo che Super Giovane andava sulla Vespa o Lambretta sempre in impennata, per cui per togliere peso al mezzo aveva tolto la ruota davanti, tanto chi se ne fa niente della ruota davanti, se stai sempre pennando non ti serve a niente, solo peso inutile, zavorra.
Anche qui anni dopo lo fecero i rapper in America, ispirandosi chiaramente a Super Giovane nei video.
Vedi, gli amici rapper che saluto, come Camilleri, i rapper Camilleri, siamo tutti una piccola compagnia. E tanto Camilleri stesso con quella voce sarebbe stato un ottimo rapper. E quindi iniziamo a scrivere: cosa fa Super Giovane? Di cosa si occupa Super Giovane? Allora, facendo anche il verso a delle tematiche parodistiche che già esistevano in anni precedenti a noi, cioè i Matusa, metodo giovanile, per intendere Matusalemme, cioè gli anziani. Cioè, cosa fanno i Matusa? Vogliono impedire a noi giovani di comportarci come tali. Non ci fanno tenere i capelli lunghi, non ci fanno tenere i blue jeans. Allora noi ci ribelliamo come? Facendoci le iniezioni di Spinello.
Certo.
Quindi esageravamo i temi, e quindi prima mettevamo i fenomeni che intendevamo trattare e poi facevamo una spunta su quelli che ci davano maggiore soddisfazione. Nella prima versione di Super Giovane era previsto un intervento di Piero Pelù e Ghigo Renzulli dei Litfiba, perché Super Giovane, nella prima, ripeto, sua incarnazione, doveva essere Piero Pelù e Ghigo Renzulli doveva essere il suo fido scudiero, come okay, Don Chisciotte e Sancho, doveva esserci Super Giovane e il Giovenca. Il Giovenca era Ghigo Renzulli. Interpellati, tutti e due cortesemente rifiutarono. Ricordo le parole di Ghigo: io non so se voglio essere il Giovenca. E io volevo dirgli: cavoli, c'hai ragione, in effetti.
Ah, io pensavo aveste trovato Mangoni, allora avete detto: no, Pelù, guarda, ti ringrazio, avevo chiamato, ma...
Allora, c'è stato un primo tentativo di Ghigo e Piero, e poi abbiamo detto: chi meglio di Mangoni, perché già brillava per sue caratteristiche, certo, e pregi personali. E poi con Piero e Ghigo loro fecero dei brevi contributi alla canzone Litfiba, Tornate insieme, che noi scrivemmo quando loro si erano separati.
Ma tra l'altro questa cosa che mi dici, che io non sapevo assolutamente, che appunto prima scrivevate il testo anche in questa maniera quasi letteraria, forse aiuta a capire anche perché i pezzi di quel periodo, appunto Servi della Gleba, altra hit pazzesca e diciamo anche pezzo maestro di vita per tanti ragazzi che crescevano in quell'epoca, che si potevano finalmente riconoscere qualcosa di musicale, e anche Caratiamo, insomma, cioè hanno creato un immaginario, cioè non erano solo pezzi singoli molto belli presi singolarmente, ma avevano una coerenza e appunto avevate creato un mondo, cosa che di solito fanno i libri, i romanzi o le serie o gli autori appunto letterari, ma in genere i musicisti si distinguiscono, cioè, rosato,
si distinguiscono, rivendico questa
si distinguono soprattutto per la coerenza sonora magari o di estetica musicale. Invece oltre a quello che poi in realtà voi cambiate spesso, avete creato proprio un mondo di personaggi, di modo di vedere alle cose, no?
Sì, ci piaceva l'idea di organizzare un habitat, come quando vai nelle serre e ricostruiscono l'ambiente subtropicale. Ecco, noi volevamo fare l'ambiente degli stupidoni milanesi, dove potessimo, nel quale ambiente ritrovare soggetti, argomenti che c'erano cari, e metterli poi a disposizione dell'uditorio che eventualmente li gradisse. Non a caso, una delle migliori soddisfazioni raccolte negli anni è trovare persone che ci dicono: nel nostro giro di amici a distanza di 20 anni rimane quel tale modo di dire tratto dalla vostra canzone. E questo è sicuramente motivo d'orgoglio, perché il narcisismo di ogni autore o compositore è quello di lasciare un riferimento.
Io ho un momento così nel mio prossimo romanzo, che deve ancora uscire, che devo ancora finire di scrivere, ma già c'è questo momento che... La citazione è il famoso: mi metto una scopa in culo e ti ramazzo la stanza.
C'è nel tuo libro?
Sì, nel futuro libro. Anzi, se volete prenotarlo già, perché...
Ok, non mi risultano accordi con il nostro ufficio legale, peraltro, quindi potremmo parlarne.
Mando una letterina.
Prima che ti ritrovi con le tue penne e i tuoi taccuini sotto un ponte.
Allora parliamo di cose compromettenti, che posso poi usare contro di voi. Questi messaggi segreti che mettevate nelle canzoni girate, che poi non vi hanno mai beccato, ma
sì che non... ci hanno beccato, solo hanno beccato. Che non... No, accadeva questo: siccome ai nostri esordi andava di moda la diceria, ancora oggi ogni tanto diffusa che nelle canzoni rock ci sono i messaggi satanici attraverso delle diciture, dei versi che vengono recitati all'incontrario, e queste cose dove veramente uno ci dovrebbe mettere dell'impegno per realizzarle. Si dice che nei dischi dei Led Zeppelin ci sono invocazioni a Satana, che in vari gruppi Black Sabbath esistano cose di questo genere. Quello che io penso personalmente è che questi musicisti erano lì a farsi i sandwich di droga e non avrebbero avuto la lucidità di mettersi a registrare una cosa al contrario per invocare Satana. Quindi abbiamo sempre riso di questa cosa, ma ridendo la volevamo citare, lasciando per i cavoli suoi Satana, citando magari Santana, che è un pochino più accessibile, o se no Carlos Satana, che potrebbe essere il chitarrista più cattivo del mondo. E quindi iniziamo a prenderci delle piccole soddisfazioni personali e a infilare effettivamente all'interno dei nostri dischi dei frammenti dove magari ascoltando voi sentite in realtà dice delle cose che non posso ripetere qui in questo momento, ma cose abbastanza cospicue per significato e o implicazioni penali qualora la persona interessata si fosse riconosciuta all'interno di... Sì, l'abbiamo fatto diverse volte con grande soddisfazione, però appunto per il solito scopo, cioè fare gli asini. Come diceva la maestra delle elementari, perché fate gli asini? Risposta: perché non farli?
Ma è un discrimine? Ve lo passava come discrimine la maestra?
Allora, io della maestra mi ricordo che mi censurò un disegnino che feci, perché la maestra faceva anche l'ora di religione e ci chiese di illustrare degli episodi evangelici, biblici, tra cui io sono la vite e voi tralci. Io disegnai una serie di bulloni con la vite in mezzo e ricordo ancora i tre segni blu, neanche rossi, quattro, scritto in cifre e in lettere, come negli assegni, no? Pagherò euro 1000, tra parentesi 1000.
E delle croci anche vicino così.
E sotto scritto con lo stesso carattere, un po' nervoso, perché? No, sembrava una cosa un po' alla Stephen King. E io non sapevo cosa rispondere, dico, perché secondo me fa ridere.
Esatto.
Quindi, esatto. Insomma. Questo era l'habitat nel quale ci muovevamo.
Senti, e a proposito, perché ormai la conversazione ha preso questa piega di Elio e Storia Tese che anticipano cose, voi siete stati anche censurati al concerto del 1° maggio da Mollica, molto prima di Fedez.
Guarda, faccio questo movimento, faccio questo movimento perché si creò un polverone intorno a questa vicenda, e cioè... Per ricordare il momento, nel 1991 noi partecipammo per la prima volta al concerto del 1° maggio di Roma. Elio disse: non andiamo a fare la carrellata di canzoni come fanno tutti, cerchiamo di fare un minimo alla differenza. Lui all'epoca si era appassionato a una questione ampiamente dibattuta, ma non troppo, che riguardava la commissione parlamentare per il luogo a procedere nei confronti dei deputati in qualche modo coinvolti in vicende di malaffare, e era risultato che questa commissione, a fronte di, cito cifre quasi a caso ma non troppo, a fronte di 590 casi sollevati, ne aveva archiviati 530, ritenendo il non luogo a procedere, e all'interno di questi c'erano vicende abbastanza gravi, per cui Elio disse: facciamo una canzone che citi questo argomento. Noi dichiarammo alla richiesta dei funzionari RAI il brano che avremmo dovuto interpretare, che era Cassonetto differenziato per il frutto del peccato, in realtà a pochi secondi.
Non è che proprio partiva benissimo per la Rai, immagino.
Sì, ma l'avevano accettato, gli andava bene. E poi a distanza, dopo 15 secondi dall'inizio del pezzo, cambiamo pezzo radicalmente e iniziamo questa canzone che avevamo chiamato Sabbiature, nel senso di insabbiamento. Posso dire a distanza di 30 anni, quasi sì, 30 anni, 32, che avevano ragione loro, e cioè se tu prendi accordi e dici io garantisco che la mia esibizione avrà questi contenuti e poi disattendi la tua dichiarazione, non ti stai comportando lealmente. Poi poco importa che gli interlocutori non fossero proprio di specchiata moralità, però loro si ritrovarono dall'avere nel programma una canzone di 3 minuti di Elio Storie Tese che parlava del cassonetto ad avere sul palco un ingombro fisico di 5 minuti e passa, prima che ci interrompessero, di Elio Storie Tese che fanno una cosa che fece saltare sulla sedia molti funzionari perché ritenevano che questa cosa lì potesse creare problemi. E ripeto, avevano ragione, noi eravamo semplicemente molto divertiti dalla cosa, ma non avevamo considerato che non era un comportamento particolarmente leale, anche perché lì diciamo, questa canzone non era certo all'indirizzo di quei funzionari Rai, era all'indirizzo di altre persone. Per cui il povero Mollica Vincenzo ricevette l'ordine, si trovò davanti a una telecamera e detto: vai tu, tagliali e intervista chi c'è. E lui abbrancò Ricky Gianco, e c'era lì povero Ricky Gianco, anche lui un po' spaurito, che la cosa si sente nella registrazione perché l'abbiamo pubblicata su un disco, e c'è Mollica che deve creare al momento. Allora dice: Ricky Gianco, cantautore rock, questo rock, allora Ricky Gianco, insomma sì, questo rock è il rock delle mie radici, e intanto in sottofondo si sente, questo è il particolare che amo di più di tutta l'esibizione, siccome tolsero le telecamere sul palco, mentre noi venivamo rimossi fisicamente, cioè vennero questi signori molto grossi che ci presero e ci portarono via, ma erano molto cortesi, tipo dai, non me crea problemi, te prego, non me sta a crea problemi, e ci portavano via. E mentre portano via Elio, Elio dice: guardate come Jim Morrison, perché c'è il famoso filmato di Jim Morrison che viene portato via. Quindi posso dire una cosa: avevano ragione loro, però è stato un bel momento.
Senti, e invece altre cose che facevate, e che in realtà fate ancora, ma forse anche perché sono state fatte a quel tempo e quindi ormai non ve le possono più censurare, ma la domanda che ti faccio: alcune canzoni che avete scritto in quegli anni oggi si potrebbero, beh, scrivere sì, ma avrebbero quella diffusione che hanno avuto in quegli anni? Si potrebbe, girerebbero in radio?
Allora, gli ultimi anni sono stati la discesa verso gli inferi di un modo cosiddetto politicamente corretto che personalmente mi fa orrore e ribrezzo. Cioè, ci troviamo in un punto di totale ribaltamento, mentre all'epoca della mia gioventù bisognava vedersela con magari una vecchia guardia, una retroguardia un po' bigotta che diceva: quelle che state usando sono parolacce che non andrebbero usate, argomenti che non andrebbero toccati. Oggi ci si ritrova, io vado per i 60 anni, ci si ritrova con studenti universitari di buona famiglia che fanno quadrato dicendo che è offensivo rivolgersi a una persona senza considerare i pronomi che quella persona desidera essere usati nei suoi confronti. Situazioni in cui fare dell'umorismo su temi, argomenti, maggioranze, minoranze, non va bene perché qualcuno si potrebbe offendere. Io dico: meno male che qualcuno si offende. Cioè, il senso di reazione e di contrasto che può derivare dal dialogo che si origina fra due soggetti. Io mi ritengo offeso da quello che tu mi hai detto. Perfetto, parliamo di questo sentimento che provi, parliamo del motivo per cui ti senti offeso. Io ti dirò perché invece non dovresti sentirti offeso. Cioè, questo genera movimento, genera delle dinamiche. Diversamente rimane tutto immobile, tutto incrostato. Io dico, meno male che qualcuno si offende, anch'io mi offendo, ma per certi argomenti, per il modo in cui sono trattati, però non nego a chi si esprime la possibilità di esprimermi, anzi farò del mio meglio per dimostrare quanto si sbaglia. Cioè, io oggi leggevo, solo per fare un brevissimo excursus, leggevo su Twitter di questa che si chiama Francesca Totolo ed è una giornalista che scrive sullo splendido periodico Il Primato Nazionale, che pubblica questo tweet con due immagini: i camion militari che trasportano i morti di Covid a Bergamo e da un'altra parte i chicchi di grandine grossa caduti nel nord Italia. Le due foto sono accostate e c'è scritto: continuate a dire che non c'è nessuna correlazione. Okay. Come a dire che c'è una relazione tra i morti di Covid e lo spessore delle palle di grandine. Bene. Il mio scopo non è silenziare Francesca Totolo, non è nei miei programmi, non è nelle mie possibilità, non è fra i miei desideri, ma è mio dovere personale, umano e civico dire ti stai sbagliando e fornire motivazioni a sostegno della mia tesi.
È anche interessante cercare di capire come si arriva a fare un legame fra le due cose, no? Cioè, proprio dal punto di vista antropologico, mi sembra.
A mio avviso trattasi di una scienza esatta, cioè, guarda caso, i negazionisti del cambiamento climatico sono anche gli stessi negazionisti dei morti di Covid. O della disciplina Novax o i filo putiniani, ma non voglio veramente
non so se hai visto dall'aeroporto di Brindisi a qua quei milioni di ulivi morti, cioè, nel senso, qua c'è stato lo stesso fenomeno con i negazionisti della Xylella, che sono molto contigui poi anche a questo modo di vedere. Ma sì, c'è un po' una forma mentis che si ritrova spesso e volentieri.
Il tratto comune che si ritrova, questo almeno nel mio pensiero, cioè il negazionista di qualsiasi fenomeno evidente, cioè noi siamo nel 2023 e ci sono quelli che dicono la Terra è piatta, ok? Ci sono, e con delle tesi ti fanno i grafici, ti fanno vedere, ho fatto questa foto dall'aereo, evidentemente la Terra è piatta, ci sono queste persone qua.
Scusa, interrompo, ma hai visto il documentario su Netflix sui terrapiattisti che è uscito qualche anno fa, dove c'è tutta questa storia di terrapiattisti che poi cominciano a farsi, come sempre accade, le guerre fra di loro, no? Perché c'è chi è più terrapiattista di altri, ovviamente.
Certo.
Che è immancabile. E poi alla fine il documentario finisce, scusate per lo rovino, ma comunque interessante, dove fanno degli esperimenti con dei laser a chilometri di distanza. E a un certo punto li fanno a tale distanza che incomincia a venire fuori la curvatura della Terra, e c'è un momento di panico, e il documentario finisce su questo,
capisci? Sì.
Bellissimo. Quindi lì però capisci che il problema non è col metodo scientifico in sé, ma col fatto che loro pensano che chi lavora in quei campi siano tutti compattamente corrotti.
Certo, cioè esiste tutto un disegno che unisce milioni di persone che hanno organizzato e coperto il fatto che non siamo mai stati su quel posto lì, perché, come dice la Totolo,
Ototoro,
dice come hanno fatto ad andarci con una scatoletta di tonno con la stagnola intorno e le antenne del, certo, Meccano. Ma tuttavia, fa niente. No, voglio dire quest'ultima cosa sul fenomeno dei negazionisti. I negazionisti sono contraddistinti da una caratteristica fondante, e cioè, sapendo di essere ininfluenti personalmente, cercano di guadagnare credito dicendo: io ho accesso a informazioni che altri non hanno. Quindi voi crediate pure, voi pecoroni, che esista il virus del Covid e che le vaccinazioni proteggano, eccetera. Io lo so perché un conoscente di un mio conoscente lavora alla NASA e alla NASA gli hanno detto che se non diceva che siamo stati sulla Luna lo licenziano. E quindi
esatto. No, è un modo, diciamo...
è mio cugino, no? Cioè, abbiamo fatto una canzone, esatto, su questa cosa, si chiama Mio Cugino.
È un modo per salire le gerarchie sociali in un attimo, cioè basta una teoria del complotto, due cose lette su internet e all'improvviso sei lì seduto con i leader globali, no? che ti hanno fatto arrivare esatto, quell'informazione. Tra l'altro, sulla cosa che dicevi prima dell'offendersi e delle offese, mi è venuto in mente mentre parlavi una cosa.
Posso aggiungere, aspettami, solo una cosa, certo, per poi mi taccio. Vorrei citare uno dei delle grandi menti del nostro tempo, che alla fine è un comedian inglese, si chiama Ricky Gervais, che dice: il fatto che tu ti offenda non significa che hai ragione, significa solo che ti sei offeso. E quindi io prenderò atto di questo fatto e deciderò se farmene qualcosa oppure no. È un buon sistema. Chiedo scusa.
No, figurati. Una cosa che diceva in italiano, almeno Daniele Luttazzi, non so se fosse di Ricky Gervais o di qualcun altro, ma lui diceva: se non incontri qualcosa che ti offende, non vivi in una società libera, no? E questo 15 anni fa, 20 anni fa, erano d'accordo tutti ed era d'accordo soprattutto la sinistra. E abbiamo fatto un giro a 180 gradi da questa cosa. Adesso è il contrario, cioè se non si blocca qualcosa che ti offende, allora non vivi in una società libera. Questo è quello che pensano, diciamo, magari le nuove generazioni.
Perché la preoccupazione principale è il marketing, ripeto, il marketing, le leggi di mercato. E come faccio ad essere percepito...
Guarda, ti stanno tagliando il microfono, hai visto?
Va bene. Come... no. Ismo. Come faccio a essere percepito come avanzato, progressista e illuminato? Mi colloco nel centro fluttuante dei desideri di tutti, in modo da piacere a tutti e salvarmi il sedere, chiamiamolo così, con dichiarazioni accomodanti. Posto che viviamo in una società multietnica, crediamo veramente che a Barilla o a Nescafè o a Calzedonia stia a cuore la società multirazziale? Io credo di no. Io credo che a Barilla, Calzedonia, Ford o chi altro interessi mettersi al sicuro. Ecco che nel mio spot c'è una famiglia di due donne con un bambino afroamericano. In questo modo io sto continuando a vendere i rigatoni, ma mi posiziono in modo che nessuno mi possa dire: ah, ma tu non sei stato tollerante, omnicomprensivo, multietnico, eccetera. Ma questa cosa mi dà fastidio ancora di più, perché si vede che la finalità non è l'inclusione, la finalità non è una apertura di vedute, la finalità è: cerchiamo di fare in modo di essere percepiti come equidistanti, certo, illuminati, politicamente corretti, in modo che quando il giorno in cui ci sarà un qualche regolamento di conti, ehi gente, ma io avevo fatto lo spot con la famiglia multietnica.
Certo, assolutamente, ma tra l'altro ti faccio un esempio. Questa chiacchierata di questa sera, oltre ad essere qui per le persone che ci sono, finirà poi anche su YouTube. Ora, già queste cose che tu hai detto, poi io quando la carico sul canale YouTube devo flaggare, cioè devo indicare alcune cose, ci sono dei contenuti sensibili.
Ah, i contenuti sensibili.
E sì, per queste cose che hai appena finito di dire...
Scrivi che io sono sensibile.
No, ma come è, persona, è già questo proprio. Disattiva...
Sono tenero.
Disattiva, diciamo, tutta una serie di... Funziona così. Temi sensibili e ti esclude una parte di sponsorizzazioni. Temi molto sensibili, zero sponsorizzazioni. Non puoi monetizzare video. Ora, a me non cambia niente, perché questo per me è un progetto laterale e è il piacere di parlare, diciamo, e dire quello che si pensa è impagabile. Però se questo fosse il mio mestiere principale, tu dici una cosa del genere, a me vengono i capelli bianchi, perché vuol dire che quel lavoro poi non viene pagato, no? E quindi tu immaginati questo su una scala più grande e ci troviamo nella situazione in cui, che è esattamente quella che stavi descrivendo, cioè gli inserzionisti non vogliono problemi, quindi non pagano la pubblicità ovunque e in qualsiasi circostanza si tocchino degli argomenti sensibili.
Perché
cioè,
non vogliono essere percepiti come contigui a un ragionamento che magari condividono, ma non possono ufficialmente dichiarare come proprio, perché sennò sono loro a perdere il tornaconto commerciale.
Esatto, e quindi saliamo ancora di livello e parlami di quella volta che avete fatto un film porno con Rocco Siffredi.
Va bene. Ci sono minorenni?
Momento di gelo.
Chi lo sa che magari ce li avvicinano, perché sennò non...
Però sai che c'è quella legge che se è tutto buio...
c'è la legge
non potevamo saperlo, okay. Quindi...
Intanto, come si dice, il numero degli sponsor continua a scendere.
Esatto.
Fino a diventare a meno 22, alla fine devi tu dei soldi. A Calcedonia. Non so perché Calcedonia, però mi piace Calcedonia. Rocco Siffredi. Una piccola premessa. Rocco Siffredi, anagraficamente, si chiama Rocco Tano. E io mi chiamo, dal punto di vista dello pseudonimo, Rocco Tanica. Rocco Antica. E molti, non ultimo Rocco Siffredi stesso, erano, e Rocco ancora convinto talvolta perché si dimentica, che io abbia scelto questo nome in quanto riferito a lui, una sorta di omaggio, cosa che non faticherei ad ammettere se fosse vero. In realtà io e lui siamo esattamente coetanei, e quindi quando noi iniziavamo io ero già Rocco Tanica a 16 anni, lui stava per partire, sarebbe partito 2 anni dopo per Parigi per iniziare la sua carriera. Ciò detto, nell'anno 1990...
Quindi le carriere nel porno si iniziano a Parigi come gli scrittori dell'Ottocento?
Sì, è un po' come il Grand Tour in Italia, al contrario. Okay. In quel caso, chi ha i capelli bianchi come me dovrebbe ricordarsi una rivista che si chiamava Assoio, di col titolo, e prego chi la conosce di dire sì! Super Sex, timidi però ci sono. Super Sex era una rivista, era un fotoromanzo porno che circolava in Italia negli anni 80, era un fotoromanzo pornografico francese, dove il protagonista Gabriel Pontello interpretava un alieno che scendeva sulla Terra e compieva varie imprese che si concludevano sempre con un coito, e alla fine del coito lui manifestava il supremo piacere dicendo in lingua aliena Ifix Chen Chen, e Ifix Chen Chen voleva dire sono soddisfatto, mettiamola così. E lui era molto celebre, Pontello. Rocco Siffredi si presenta da Pontello, chiede di metterlo alla prova, supera bene la prova e poi inizia la sua carriera. Quindi per dire che non c'è relazione fra i due nomi. Nel 96 noi eravamo appena stati a Sanremo e stavamo per mettere sul mercato un disco che conteneva la canzone La Terra dei Cachi e diverse altre. A me era venuta in mente l'idea di accompagnare ogni canzone con un videoclip girato espressamente, che vedesse noi e gli Ole Storie Tese sul davanti nel proscenio a eseguire il nostro pezzo e i nostri strumenti. E nel retroscena Rocco Siffredi che faceva all'amore con le sue colleghe. Il progetto iniziò così, e poi invece Rocco propose facciamo invece che io giro un film che parla di voi, e noi accettammo questa proposta, per cui nacque questo film dal titolo ancora oggi irreperibile che si chiama Rocco e le Storie Tese, ma Rocco e lui, che ha un interessantissimo una interessantissima evoluzione narrativa, e cioè inizia così.
C'è quello che arriva con le pizze e poi no.
Che arriva con no, arriva con le videocassette.
Ah, okay.
La storia è così che noi e le Storie Tese andiamo in tournée e allora ci fermiamo a casa di Rocco Siffredi per farci prestare delle VHS porno. Questo è il film concepito da Rocco. E Rocco ci consegna queste videocassette e poi decide che siamo così amici che lui andrà in giro per il mondo a raccogliere le più famose pornostar per invitarle alla Festa delle Medie, che è una canzone, la nostra canzone si chiama Tapparella e parla delle festicciole che si facevano in età adolescenziale alle scuole medie ballando i balli lenti e queste cose. Quindi la storia è che Rocco farà la Festa delle Medie per i ripetenti, diciamo così, per gli adulti. Per cui lui gira il suo film indipendentemente da noi con queste scene appassionate di affetto. E l'ultima scena si svolge invece in questa villa affittata per l'occasione, dove lui convoca appunto questi attori famosi, ci sono un sacco di nomi famosi dell'epoca, e il suo fan club che arriva col pullman.
È tipo la curva di Rocco Siffredi.
La curva di Rocco Siffredi, esatto. Okay. E il film finisce con noi che eseguiamo la nostra canzone Tapparella, mentre tutto intorno a noi l'amore trionfa. E ci siamo noi un po', ripeto, quindi per questo chiedevo se c'era un minorenne in sala, perché certe cose meriterebbero anche una vaga gestualità. Quindi mi limiterò e vi dirò che suonare il piano con la chiappa pelosa qua di uno che si sta muovendo quasi qua vicino alla faccia non è la sensazione più confortevole di questo mondo. Però insomma è andata. Tra l'altro Rocco Siffredi disse, una volta concluso questo film, perché avemmo un piccolo periodo di screzio dopo questo film, poi riassorbito
con lui,
adesso ti dico il perché, dove lui disse: non mi pento di nessun film nella mia carriera tranne che il film di Elio e le Storie Tese. Ma voglio spiegarvi il perché. Rocco Siffredi ci sottopose un montaggio che per un film porno è, diciamo, un'espressione
sì, un po' tautologica,
un primo montaggio di questo film dove nel corso di questo paio d'ore si vedeva lui che ci dava le cassette, poi partiva per l'America, poi tornava a trovarci in occasione di nostri concerti, e poi mentre noi suonavamo lui si intratteneva nei camerini con le attrici protagoniste, e poi mi manda questo montaggio e io che gli dico: Rocco, ti prego, non puoi mettere a distanza di mezzo secondo tu che trai la massima soddisfazione in compagnia di Lucilla Black, perché c'era Lucilla Black, attrice dell'epoca. Non puoi mettermi l'immagine di te che trai la massima soddisfazione con Lucilla Black e poi
proprio
c'è uno stacco sul pubblico dove io vedo il padre di una nostra fan minorenne, non il padre, la fan, ed è uno che è più giovane di me e che io conosco. Tu non puoi mettere queste due scene, chiedo scusa, il tuo cazzo e poi la faccia di questo signore e della ragazza. No, ma perché? È ovvio che sono due momenti separati. Sì, sono due momenti separati, ma tu per favore non metterli.
Scusa, adesso
allora comincio a segnargli tutte le scene. Per favore togli il primo piano di Tizio dopo che si vede la tua chiappa. Per favore togli qui, togli là. Per cui le spese per la realizzazione di questo film cominciano a lievitare e lui dice: mi pento di essermi imbarcato in questa situazione. Poi alla fine tutti amici.
Volevo dirti che nell'ultimo minuto ho dovuto levare anche la pubblicità delle fabbriche d'armi.
Ah, ok. neanche loro vogliono fare una debita esfoliazione.
No, ma va benissimo, guarda, è anche per una buona causa, chi vuole le armi in fondo. Senti, vabbè, in quel periodo là, tra l'altro, voi fate tantissime cose, non le ripercorriamo tutte, però una a cui tengo molto è il periodo di Medire Gol, perché per la mia generazione era una cosa incredibile quel gruppo di comici in quel periodo, Tant'è che io mi ricordo, cos'era la domenica sera, andava in onda il lunedì?
Non lo ricordo assolutamente.
Vabbè, comunque mi ricordo che il giorno dopo, a scuola e ad allenamento, io giocavo a pallacanestro, si parlava solo degli sketch di Medjugorje, che è una cosa pazzesca. Non so se adesso succede, perché ognuno magari ha il suo influencer di riferimento, non c'è una cosa più così trasversale come penso, come era la TV allora. E voi facevate anche le sigle in quel periodo. Che periodo è stato, come te lo ricordi?
Estremamente fertile e creativo. I Jalapas erano e sono un punto di riferimento importante. Metà del materiale della Jalapas Band, anche quello che potremmo definire semi-recente, cioè quello dei primi anni 2000, oggi non verrebbe più mandato in onda, appunto per lo strapotere del bigottismo di qui sopra. Noi arrivammo fortunatamente in un periodo che io definisco illuminato, cioè in cui si poteva fare dell'umorismo, del sarcasmo anche un po' provocatorio. Ma perché? Questo ci tengo a dirlo, anche per la produzione degli Elio e le Storie Tese. Se dici parolacce o affronti temi sensibili e stop, solo per il gusto del turpiloquio o della provocazione, non può reggere, è come un castello di sabbia. Quello che noi abbiamo sempre cercato di perseguire è quello che io chiamo il controvalore in oro, cioè ti puoi permettere di usare le parolacce se dall'altra parte della bilancia hai un argomento o un modo di trattarlo che compensi. La parolaccia di per sé non fa ridere nessuno. La parolaccia all'interno della barzelletta veramente gustosa è giustificata dal meccanismo della barzelletta, dal meccanismo comico. Ebbene, con i Jalapas era così, non era la provocazione fino a se stessa. E quindi avevamo modo, cioè era veramente un laboratorio creativo, una palestra creativa, e c'erano, oltre a grandi autori come Walter Fontana, c'erano interpreti che erano autori a loro volta, come Paola Cortellesi, come Maurizio Crozza, come Fabio De Luigi, come Paolo Händel, che avevano un proprio patrimonio personale di risorse umoristiche e culturali, per cui si poteva fare umorismo su tutto, perché c'era un contrappeso, cosa che spesso oggi non ritrovo. Sento degli umoristi, dei cabarettisti che si basano sull'effettaccio della parolaccia. Non mi fa ridere, non mi serve, la conosco già, voglio un ragionamento che mi diverta.
Sì, e tra l'altro una delle caratteristiche appunto era anche una competenza linguistica. Se tu te le vai a rivedere oggi, una cosa che colpisce, si sente nelle canzoni, ma anche in misura magari un po' minore negli sketch, però comunque si vede, cioè proprio la lingua era una lingua più complessa, con dei termini che oggi non si usano più, non si userebbero più, però l'italiano è bello anche perché ha una sua varietà di vocaboli, delle parole che hanno dei significati specifici che nella giusta occasione, nel giusto contesto vanno utilizzati. E voi lo facevate, forse questo fa parte anche di quella bilanciamento fra momento prosaico, momento relativamente alto, non è un termine che mi piace, prima l'ho usato ma scherzavo ovviamente, e magari un pochettino appunto più attento a quello che è la lingua. Questa è una cosa, se tu adesso ascolti i vostri pezzi di quel periodo, cioè, non so se un ragazzino di oggi capisce quello che viene detto in alcuni passaggi, non so se tu ti sei mai posto il problema.
Ma ce lo ponevamo già all'epoca quando scrivevamo, diciamo questa cosa verrà compresa, e ci basavamo sul ragionamento e sul detto popolare, cosa fatta capo a, cioè comincia a farla e già il fatto di averla messa in opera vuol dire che ha un significato. Per cui noi utilizzavamo spesso un linguaggio aulico, non so se è la parola corretta, ma anche solo per sentirci dire questo è successo. Cavoli, ascoltavo la canzone, ho riso perché avete detto la parolaccia, poi avete detto la parola marangona, ho dovuto cercare che cos'è la marangona. Chissà cos'è la marangona o il marangone, alzi la mano.
o se in fondo accende un fuoco.
Non vedo mani, ok. Il marangone, marangona è il falegname artistico, l'ebanista. Quello che fa le sculture con legno è un marangone. Allora, all'interno di questa canzone, che si chiamava Essere donna oggi, dove noi descrivevamo dall'alto della nostra posizione critica l'universo femminile, noi ci rivolgevamo a questa donna ideale dicendole: tu marangona di un clitoride mai domo. Anche qui mai domo, ci piaceva questa, perché mai domo è il l'esercito che si combatte nelle crociate, il marangone è l'ebanista settecentesco, ok, ci piaceva. E ci sono quelle che hanno detto: cavoli, sono dovuto andare a cercarmi cos'era il marangone, poi ho capito.
Ora guarderò gli scultori del legno della Val Gardena con occhi diversi.
Con occhi diversi, e fai molto bene, specie le scultrici. Per cui sì, c'è molto spesso un uso-abuso di vocaboli un po' ricercati, anche soltanto per andare a vedere, per la soddisfazione che qualcuno la vada a cercare. Cioè, nella canzone Super Giovane, che tu citavi prima, a un certo punto noi volevamo citare quelle che erano le scarpe sportive dei tamarri della nostra epoca, che noi stessi abbiamo indossato, quali tamarri, che erano le scarpe tepa. Noi le abbiamo inserite nella canzone e ci serviva una rima in epa, e non trovavamo niente che finisse per epa, fino a che abbiamo trovato su un vecchio vocabolario catoblepa. Catoblepa. Il catoblepa è nei bestiari medievali, quelli delle mappe dove gli esploratori dicevano: ho incontrato questa creatura mitologica, così e così. Il catoblepa è un essere mitologico mezzo serpente e mezzo toro, cioè ha il corpo di serpente e la testa di toro. Essendo serpente con la testa di toro pesante, non riesce a sollevare la testa, ma quando la solleva per ira o per vendetta, ti guarda e ti pietrifica. Perché abbiamo detto: perfetto, nella nostra canzone entrerà il catoblepa.
Sai che me lo stavo chiedendo da 25 anni.
È questo. Per cui a un certo punto Super Giovane incontra un catoblepa. Il catoblepa muore nel tentativo di salvare Super Giovane dalla minaccia dei Matusa, e Super Giovane, commosso, dice: catoblepa, catoblepa, io ti dono le mie tepa per il viaggio che conduce all'aldilà. Quindi questa specie di viatico per l'oltretomba consegnato da Super Giovane al mezzo serpente e mezzo toro. Anche lì, appunto, la trovata è stata questione di momenti. Cioè, dai, qualcosa che faccia rimare in epa. Abbiamo preso il rimario, epa, catoblepa.
Tu immaginati poi quanti mondi avete aperto. Io ti dico la mia esperienza personale, ne abbiamo discusso per mesi, senza arrivare a capo. Io andavo alle medie al tempo e ascoltavamo sta cassetta, dice: ma che cazzo è il catoblepa, no?
Bastava un dizionario.
Non c'era internet, o se c'era ce l'avevano solo la NASA, e comunque di sicuro non era sui telefoni, e sì, bastava un dizionario, ma lo dici tu, un tredicenne, devi prendere un dizionario. Non ci avevo proprio pensato. Però appunto, magari qualcuno l'avrà cercato, qualcuno si sarà inventato delle spiegazioni alternative, noi sicuramente facciamo così, adesso me le ricordo.
Ma molti erano convinti che catoblepa fosse un nome proprio.
Ah, ecco,
cioè,
sì.
Maurizio, esatto. Esatto. Giovanni, Laura, catoblepa. Piacere. Cato per gli amici.
Esatto. Senti, prima, fra tutti questi grandi nomi della comicità di quel periodo, citavi Paolo Cortellesi, che secondo me è una grandissima artista. E, non so, me ne vuoi parlare un po'? Cioè, come avete lavorato assieme?
Noi abbiamo lavorato assieme, abbiamo fatto anche un incidente d'auto insieme. Mentre io le stavo raccontando un aneddoto buffo, ho conosciuto Paola Cortellesi proprio a Mai Dire Gol, e sono rimasto folgorato da due aspetti, principalmente: dalla poliedricità, dalla malleabilità dei personaggi che è in grado di interpretare, insieme alla modestia. Paola Cortellesi è una stranissima creatura e uno dei motivi per amarla è questa. Nella vita di tutti i giorni, un po' come Elio, è persona estremamente discreta e timida. E eviterebbe di pronunciare alcune delle battute magari che all'epoca faceva quando faceva Magica Trippi, non so se ricordi, certo, altri personaggi che interpretava, però è una di quelle persone, e quella veramente è la bestia da teatro nel senso migliore del termine, è quella che dice datemi una maschera e vi solleverò il mondo. Sono tanti gli attori così. Neri Marco Re è uno di questi, Fabio De Luigi è uno di questi, Maurizio Crozza è uno di questi, Paola Cortellesi, Laoconi è un'altra di questi. Cioè una persona che ha un tale vulcano creativo interiore che ha bisogno soltanto di una pietra focaia come per l'acciarino per rivelare questa fiammata dirompente. Quello che ha Paola Cortellesi, a differenza di altre attrici o attori della sua generazione o di diverse generazioni, che è effettivamente una persona spiritosa anche nella vita, è pieno di persone che sono, hanno una comicità esplosiva e magari le frequenti da vicino e può rimanere anche un minimo deluso. Mm-hmm. Per esempio Corrado Guzzanti è uno di questi, mm-hmm, dice ah ma io pensavo che fosse molto più così. Elio è uno di questi, Elio è una persona così mite, discreta, modesta sulle sue. Mi è capitato spesso di essere in giro e trovare persone che magari ci fanno un complimento e lui non è sgarbato, è semplicemente schivo. Gli dicono, ah bravissimo Elio, le tue canzoni hanno segnato un momento epocale della mia vita. E lui dice, grazie, cosa posso dire se non grazie? E si ferma. Okay. E le persone dicono, ah, ma te non eri simpatico? E lui dice, cosa devo dire?
Mi sono tatuato il cattopleppa sul
guarda,
braccio.
Guarda. E lui dice, bene, e bravo. Però appunto Elio all'interno di questa modalità molto, molto schiva e riflessiva che quando vediamo in televisione non si rivela, ha poi delle uscite meravigliose. Una volta eravamo in Piazza del Duomo, transitavamo in Piazza del Duomo e arriva qualcuno, come succede a volte, col telefono per farsi una foto e non chiede vogliamo farci una foto insieme, semplicemente arriva, abbraccia e fa la foto. Elio gli dice 2 euro. E dice, che quello fa? Cioè, no, 2 euro. Quello fa, in che senso 2 euro? E dice, scusa, ti ho visto, hai appena fatto la foto col piccione e gli hai dato 2 euro a quello del grano turco. Io valgo meno del piccione. Oh cazzo, credevo che eri un po' più simpatico Elio. Ma vaffanculo. Ecco, questo è l'Elio che mi piace, perché appunto fa collimare estremi inaspettati.
Senti, tu hai scritto un bel libro, ne hai scritti più di uno in realtà, ma l'ultimo si chiama Non siamo mai stati sulla Terra, è uscito per Il Saggiatore, e parliamone. Tra l'altro, se vuoi, io ho anche qua una copia, perché ci sono molte cose pregevoli dentro, se vuoi leggere qualcosa, se prima vuoi spiegarmi come nasce e perché l'hai scritto.
Va bene, cerco tanto di essere breve, che per uno prolisso...
Recupero la copia.
Sì, dai, se ce ne sono due possiamo fare una lettura.
Ah, io ne ho una,
se copia.
Però c'è un libraio che forse ci può dare la sua.
Grazie, cioè, così gentili. Accade che all'inizio della pestilenza, cioè quando ci chiudono tutti in casa nel 2020, molte persone si trovano un impiego virtuoso e creativo, imparo il tedesco, imparo il tango, rivernicio la casa e altre cose del genere. Io invece mi rifugio nei gadget elettronici e approfondisco la conoscenza di questa intelligenza artificiale cosiddetta, che oggi insomma riempie a volte le conversazioni alle prime pagine, ma all'epoca era ben poco conosciuta. E scopro le caratteristiche di questa intelligenza artificiale applicata alla scrittura di testi e faccio una di quelle che si chiamano prove gratuite che trovate quando siete su internet, dicono vuoi provare, hai a disposizione 20 tentativi e poi devi pagare, come la droga, finché esatto. Non prendi il vizio è gratis, poi dopo la devi pagare.
Eri fuori da una scuola anche ovviamente. Come? Perché eri fuori da una scuola. Perché
certo,
dove tipicamente
io tutta la vita
cose.
Ho aspettato quelli che mi dessero le caramelle di droga, trovato però. mezza caramella di droga. Va bene.
Sarebbe un bel risparmio.
E quindi mi accosto a questa disciplina. Faccio un brevissimo cappellino introduttivo per dire cos'è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è quella branca della scienza informatica che si occupa della imitazione, della emulazione dei processi tipici del cervello umano applicata a diverse discipline. Si fonda su un meccanismo detto deep learning, cioè apprendimento profondo, e nella sostanza, vado un po' per sommi capi, a questo software vengono insegnati, aspetta, devo fare un gesto giovane, vengono insegnate una serie di nozioni, in questo caso centinaia di miliardi di informazioni che possono essere libri, dizionari, giornali quant'altro, sotto forma di cosiddetti token, cioè singole informazioni. Il token corrisponde al neurone. Sto andando un po' sul tecnico pur senza possedere questa materia, ma è per indicare che con questa disciplina si riescono a ricostruire, appunto emulare, meccanismi del cervello umano nel ragionamento. Dico solo emulare, perché all'interno del termine intelligenza artificiale il 50% della definizione è sbagliata, cioè intelligenza, mettetela da parte, non c'è intelligenza nell'intelligenza artificiale. Se intelligenza è coscienza di sé, cogito ergo sum, all'interno di questo meccanismo non c'è. Semplicemente l'intelligenza artificiale applicata ai testi, come quella che ho utilizzato io, si basa su analogie, probabilità e statistica. Cioè, a questo sistema sono stati insegnati miliardi di parole e di concetti. Una volta interrogato il sistema va a raccogliere i riferimenti dei quali è a conoscenza. Cioè, se tu parli di calcio e dici calcio, stadio, attaccante, fuori gioco, io, intelligenza artificiale, vado a cercare quelle informazioni. Dove le ho ritrovate? Dove le ho già sentite? All'interno delle istruzioni che ho ricevuto, che contengono anche agonismo, Coppa UEFA, pallone, rete, gol. Per cui a seconda di quello che l'intelligenza artificiale rileva, in questo caso nello scritto, risponde per analogie. Ah, stiamo parlando di sport? Ok, parliamo di sport. Stiamo parlando di spazio e cosmo? Parliamo di spazio e cosmo. Per cui, data questa premessa, chiedo scusa della noia, mi sono addormentato anch'io, ho deciso di mettermi a scrivere facendo un po' per uno. Cioè, io scrivevo una parte, poi facevo enter e il sistema rispondeva per analogie. Così facendo ho creato una serie di racconti, saggi, descrizioni, interviste, eccetera, eccetera.
No, volevo solo aggiungere la tua descrizione di come funziona, no? Che le reti neurali, ad esempio, quando ci esce fuori trova l'autobus nelle fotografie, no? Ti viene, oppure riscrivi queste lettere, quello è diciamo uno sfruttamento non pagato del lavoro umano per alimentare una rete neurale che un giorno ti ruberà il lavoro.
Esatto, perché tu insegni alla rete neurale, riconoscendo quando vi dicono segna tutte le scale, tutti i ponti contenuti in questa immagine, tu stai raccontando e spiegando, esatto, giustamente, questa che io ti sto indicando è un autobus, e quindi in questo modo il sistema si svilupperà e ci ucciderà tutti.
Esatto, però non prima di giovedì prossimo, quindi.
E... No, quindi siamo
a posto, esatto. No, tra l'altro tu fai questa scelta tipografica, diciamo, di usare due caratteri diversi, senza il quale sarebbe anche difficile in realtà capire quali sono le parti dell'intelligenza artificiale e quali le tue, perché si amalgamano molto bene. Tu te l'aspettavi? Cioè, nel senso di raggiungere un risultato così...
In realtà, al di là della scelta, al di là della selezione di questi capitoli, che ha comportato circa...
Possiamo, scusa, avere un'altra copia del libro?
Grazie mille.
Do questa.
Grazie. Al di là dei contenuti, diciamo, finali di questo libro, l'efficacia del meccanismo la scoprì già la prima sera. Cioè, la prima sera io feci questa prova gratuita di 15 paragrafi e dissi: cavoli, questa cosa funziona, è esattamente quello che mi serve per il tipo di narrazione che voglio fare. Cioè, io faccio il guetto di professione, mi interessava materiale surreale, divertente se possibile, stupidino talvolta. Se qualcuno ha dimestichezza con il cosiddetto ChatGPT e l'ha utilizzato, cioè il sistema oggi più in uso, è diventato ricco di limiti, di margini politicamente corretti, per cui non c'è verso che venga fuori qualcosa di un minimo ardito o provocatorio, eccetera. Nel 2020 questi vincoli non c'erano, il sistema era più primordiale e l'effetto era molto più libero e liberatorio, e per cui io ho prediletto questo sistema, nonostante già cominciassero a nascere sistemi più complessi, mettiamoli così. E vista l'efficacia e vista la mia stessa difficoltà di riconoscere ciò che avevo scritto io da ciò che aveva scritto l'intelligenza artificiale, anche semplicemente dopo una stesura, cioè i primi giorni io scrivevo, dicevo vabbè, so benissimo chi ha fatto cosa, andavo a rileggere, dicevo cavoli, non mi ricordo più chi ha fatto cosa, per cui ho cominciato a segnare in grassetto nero maiuscolo cosa faceva la macchina e diversamente quello che facevo io, e ho mantenuto questo sistema, per cui chi volesse accostarsi a questa lettura facilmente può vedere cosa è farina del mio sacco e cosa è farina del sacco della macchina. Vogliamo dare una piccola letta?
Io ad esempio sono grande fan, no, scegli tu, ma poi ti dico, mi piacerebbe dimmi. Sentire molto l'haiku Casa Vita.
Casa Vita, sì, poi dopo facciamo Casa Vita come secondo. Io vorrei iniziare, se tu sei d'accordo,
sì,
da pagina... dunque, arriviamo il Far West, Bagatelle, ok, pagina 56. Scusate se continuo a fare piccole premesse, giustamente le persone poi vogliono andare a dormire. Questo libro ha come pretesto: uno scrittore in crisi di idee si ritira in un hotel abbandonato, peraltro, con un marchingegno, un compagno di avventure, per farsi aiutare nella scrittura di un libro. Così facendo affrontano vari argomenti: geografia, storia, musica, fiabe, poesie, eccetera, eccetera. E quindi ci sono, non è in forma di romanzo, è in forma di singoli capitoli, diciamo quasi staccati fra loro. C'è un capitolo che si riferisce alla storia dell'umanità, e questo capitolo parla degli antichi egizi, è proprio così si chiama, gli antichi egizi, e parla dei problemi di fronte ai quali ci troviamo noi tutti quando dobbiamo gestire una piramide. Sappiamo tutti cosa comporta in termini di manutenzione, riunioni di condominio, hanno ragione dalla prima fila. Considera come fare,
c'era una città marina, hai visto che fine ha fatto, guarda.
Ecco qua. Tanto non è dopo ricordo che alla fine dell'incontro si raccolgono le firme per abbattere le costruzioni abusive alle nostre spalle, perché tutte queste case iniziate mai finite, giusto, il malcostume degli antichi greci, della Magna Grecia, e non so se erano i Magni Greci. Comunque si parla appunto degli antichi egizi, e si parla del fatto che, come tutti sappiamo, a nostre spese non possiamo impunemente razziare una piramide senza incorrere nelle maledizioni dei faraoni, perché ci colpiscono le maledizioni. Quindi maledizione dei faraoni e relativi rimedi laddove disponibili. Io leggo quello che ho scritto io e Enrico legge, Daniele scusami, Daniele legge quello che ha scritto la macchina. Principali tipi di maledizione e relativi rimedi ove disponibili.
Sei
subito tu.
Okay. Maledizione del sudore di Faraone. Quando scarti la mummia per estrarne ori, gioielli preziosi, il faraone rilascia l'odore tipico
di chi è stato piantato in asso dal proprio deodorante.
Quell'odore resta attaccato e non puoi andare in nessun posto senza che qualcuno ti dica sei di Faraone. Rimedio: lavarsi subito e bene, davvero, nella doccia della tomba dopo il saccheggio. Oppure rassegnarsi a sentirsi dire vita naturale durante sei di Faraone.
Sei di Faraone, il timore di tutti che ci dicano ah sei un po' di Faraone però. 2. Maledizione dei chiodi. Vai per piramidi e saltano fuori dei non morti antichi egizi con la pistola sparachiodi.
Ti piantano un chiodo in una coscia e ti dicono sei di Faraone.
Motivo. Avevi già violato quella tomba negli anni scorsi. La pistola sparachiodi l'avevi dimenticata dentro.
La riconosci dalle tue iniziali sul manico. Era un regalo di tuo padre.
Rimedio: non c'è. Ti prendi il chiodo nella coscia.
Vado io?
No. Vado io. 3. Maledizione del furgone. Quando esci dalla piramide di Cheope con il furgone pieno di masserizie, non trovi mai più un posto dove parcheggiare. Sei condannato a vagare per l'eternità intorno all'isolato, con in più la beffa di sentirsi dire...
Scusa, questa era mia. Con in più la beffa di sentirsi dire sei di Faraone, da quelli parcheggiati col motore acceso che sembra stiano uscendo.
Che sembra che stiano uscendo, gli chiedi se stanno uscendo e ti fanno segno di no. Rimedio: andare con i mezzi, così la maledizione si spezza, però solo la maledizione del parcheggio.
La maledizione del sudore di Faraone non conosce rimedio.
Chi ce l'ha si rassegni, starà alla sensibilità di chi incontrerete dirvi o meno sai di Faraone. Ci tengo a precisare che io volevo chiamare questo libro Sai di Faraone. Ho ancora la mail, perché è una trovata della macchina, diciamo, però quando l'ho letto ho detto cavoli, Sai di Faraone è una bellissima definizione. Allora ho scritto al mio editore, dico ho trovato il titolo, Sai di Faraone. Risposta del mio editore: dovrai passare sul mio cadavere. Così sembra un libro di battute. Cerca un titolo che lo faccia sembrare un libro intelligente. Va bene. Allora poi ho pensato, non siamo mai stati sulla Terra, che poteva dare un po' di...
Allora, il titolo so che non l'hai pensato per quello. Comunque Sai di Faraone sarebbe stato
un grande titolo,
pazzesco. E anche, diciamo, la motivazione per non usarlo è veramente, come dicono in Veneto, il taccon peggio del buso, no?
Cioè,
vabbè, ma comunque, Sai di Faraone sarebbe stato bellissimo, però anche Non siamo mai stati sulla Terra, tu che l'hai usato, diciamo, in chiave un po' così satirica dei negazionisti, però in realtà esprime bene, io credo, anche il tuo rapporto, o comunque funziona bene in relazione col tuo rapporto con la realtà, perché questo libro molto bello, e quando lo leggi però è sempre sospeso fra realtà e surreale, come tantissime altre cose che hai fatto nella tua carriera e che sono un po' la tua cifra. Cioè, quindi io ho sempre la sensazione, leggendoti, che sei piacevolmente in fuga dalla realtà, cioè che questa realtà alla fine ti sta stretta questa maestra di cui parlavamo all'inizio, che non capisce cos'erano le viti, esatto, non capisce la genialità di questa cosa, è una realtà da cui hai giustamente voglia di fuggire, e grazie, noi siamo molto fortunati al fatto di poter partecipare con te attraverso le tue opere a questa fuga. E non so se tu lo leggi anche un po' così, cioè questa sofferenza un po', sofferenza forse non è la parola giusta, però questo dialogo duro, intenso e però fruttifero con la realtà.
Ma più che timore di una realtà che sta stretta, io ho incontrato la facilità di accedere a una dimensione fantastica, dalla quale dimensione fantastica siamo separati semplicemente da uno sforzo di fantasia, cioè tutto quello che posso immaginare esiste, ed esiste nel momento in cui lo concepisco. Se lo posso pensare, se lo posso scrivere, esiste, perlomeno esiste la possibilità di sottoporre questo ragionamento ad altri. Quindi, come è stato per le canzoni di Egli e le storie tese, dove noi ci diciamo, cavoli, siamo matti a fare una canzone così, un po' estrema, un po' matta, eccetera, eccetera, poi dicevamo, cavoli, l'abbiamo fatta, qualcuno l'ha ascoltata, qualcuno ci si è ritrovato, quindi valeva la pena provarci. Cioè, ma perché fare questo? Perché sì, punto. Odio quelli che usano punto alla fine di una frase. L'ho usata e mi chiedo scusa. Allo stesso modo è accaduto...
Però chiedi scusa.
Chiedo scusa, anzi... Le virgolette vanno fatte prima e dopo ogni parola che sia in qualche modo coinvolta nel ragionamento. La stessa cosa è stata per la scrittura. Io poi ho una dimensione un po' legata alle mie condizioni neuropsichiatriche, che non sono sempre state ottimali. Ho una condizione tale per cui vivo una specie di letargo spesso nelle ore diurne, e vengo fuori come quei marsupiali con gli occhi grandi e rossi di notte, quelli che tu dicono guarda la bella foto, se non fare rumore se no non nidifica più, queste cose qua, ecco, io nidifico la notte e mi piace scrivere e mettere insieme eventi, spero creativi, quando tutto è silente.
Se più tardi, voi qua mi sa che è pieno di posti per nidificare.
Ah sì, sì, dopo. intendo dimenticare. E vi raccomando di guardare la mia danza dell'accoppiamento, che come il pavone merita veramente. Haiku,
vai.
Dai. Chissà cosa sono gli haiku. Alzi la mano, alzato la mano, lo dica a tutti. Componimenti poetici. Aspetti che vengo lì. Non so neanche se riuscirò a risalire, dato il rosato. Buonasera, grazie di essere intervenuta. Gli haiku sono?
Componimenti poetici che devono rispettare una serie di sillabe.
Esatto, componimenti poetici di origine medievale giapponese, formati da 3 versi e 17 sillabe in originale, anche se la sillaba giapponese del giapponese medievale, come tutti sappiamo del resto, non è paragonabile all'utilizzo delle sillabe odierne, però ha questa caratteristica. 3 versi soli, l'argomento in genere riguarda fenomeni naturali, stagionali, osservazioni di cielo, stelle, natura e così via. E io ero affascinato da questo meccanismo, allora ho usato questa specifica funzione dell'intelligenza artificiale, quella di ritenere informazioni. E siccome oltre alle informazioni originariamente inserite nel sistema, nel software, ci sono quelle che puoi tu fornire momento per momento. Allora io ho preso quelli cosiddetti 100 haiku più riusciti, più belli della tradizione, li ho inseriti nella memoria del sistema e poi gli ho detto: date queste premesse, inventane di nuovi. Hai capito come funziona? Inventane di nuovi. Ne ho fatti sfornare circa 500, molte centinaia dei quali erano pessimi o non particolarmente degni di nota, una cinquantina erano accettabili, una ventina mi sembravano azzeccati. Per cui questo libro contiene una ventina circa di haiku scritti interamente dall'intelligenza artificiale. Io ho solo dato il titolo dopo aver letto quello che la macchina faceva. Vorrei prima leggervi alcuni degli haiku originali, così da capire la natura del talento di questi poeti giapponesi, e poi leggiamo quelli della macchina. Allora, ripeto, punti di vista, osservazioni istantanee, momentanee. La campana del tempio tace, ma il suono continua a uscire dai fiori. Il tetto si è bruciato. Ora posso vedere la luna. Quindi questo di necessità virtù. Mi è bruciata la casa, ma mi accontento del fatto che adesso posso vedere una meravigliosa stellata attraverso il buco del tetto. Ciliegi in fiore sul far della sera. Anche quest'oggi è diventato ieri. Questi sono di poeti giapponesi del 1400-1500. Poi c'è anche Giuseppe Ungaretti che ha scritto degli haiku, anche Umberto Eco ha scritto degli haiku, anche Raymond Queneau ha scritto degli haiku. Questo è un haiku di Ungaretti che ci mette anche il titolo, perché dice che la norma vorrebbe che l'haiku non avesse titolo. E invece Ungaretti dice, noi giovani ce lo mettiamo il titolo, a noi che ci frega. Notte di maggio, il cielo pone in capo ai minareti ghirlande di lumini. Giuseppe Ungaretti. Ok, queste le premesse. Ne ho inseriti un centinaio e questi sono, ve ne leggo alcuni di quelli che la macchina si è inventata. Casa a vita, cioè casa degli avi, casa degli antenati. Al vento sbatte la finestra. Il nonno sacramenta. E io adoro l'utilizzo del verbo sacramentare.
Sì, anch'io, bellissimo.
Perché lo utilizzava mia nonna friulana e pensavo che fosse il suo dialetto, invece sacramentare è riportato anche da Treccani, eccetera, eccetera, come sappiamo l'utilizzo. Farsene un baffo. Vive di grazia inesorabile il salice, malgrado il decespugliatore. Quindi la dignità del salice, che nonostante il pericolo imminente si fa forte della sua grandezza, della sua potenza. Ce ne sono anche di così mi sembrano puramente ispirati, tipo Montagnona. La cima del mondo spunta oltre le nuvole e arroventa il cuore. Io la trovo commovente, così come trovo commovente, mi sono tradito, reciprocità. Ti ho pagata come il canone TV. Ora baciami per un anno. E finirei senz'altro con... Ah no, aspetta, prima c'è malauguratamente. Ripeto, questa è tutta farina del sacco. Uno diceva, allora è merito suo, tu cosa hai fatto? Io ci ho messo intanto l'abbonamento nella corrente elettrica, esatto. Perché questa cosa che costa 250 euro all'anno, abbonarsi. Allora, malauguratamente, cade il videofonino dalla barca, lampeggiando, scompare. E chiudiamo con stupefazione tardiva. Esita lo spacciatore sul divano, sorpreso dalla mia morte.
Rocco Tanica.
Daniele Righelli. Grazie a voi tutti. Grazie al sindaco, all'assessore, all'amministrazione comunale per questo invito. A voi tutti per la pazienza.
Grazie a voi. Vogliamo fare... Abbiamo 5 minuti per delle una domanda?
Sì,
una
se
domanda.
Ci sono, molto volentieri.
Se ci sono delle domande... Accendete degli accendini là in fondo, vedo delle luci. No, nessuno? No? Abbiamo un microfono apposta. Abbiamo messo in budget il microfono. Se volete, sì, ce n'è una. A lui. aspetta.
Le porgo questo.
Veramente veloce. Allora, ritorno proprio all'inizio della serata, quando si diceva, si sottolineava la particolare bravura dei musicisti di Elio e le Storie Tese. Essendo io un vecchio cultore appassionato di musica progressive, noi spesso e volentieri abbiamo adottato Elio e le Storie Tese tra i gruppi progressive, non soltanto perché voi, citando, desideravate suonare come gli Area, ma anche per un particolare molto più recente, e mi rifaccio per l'appunto al libro di Rocco, che nelle prime pagine contiene una bella dedica a Vittorio Descalzi.
Sì, Vittorio Descalzi, fondatore, membro fondatore dei New Trolls, musicista finissimo e persona adorabile. La dedica di questo libro a Vittorio Descalzi, lo dico a mio discapito, a mio nocumento, la dedica a Vittorio Descalzi è un, lo devo ammettere, è una dichiarazione di inefficienza, stupidità mia personale. E cioè, io ho frequentato Vittorio Descalzi sempre in maniera discontinua e distante, ci stimavamo tra Milano e Genova, ci siamo incontrati su diversi palcoscenici e io sapevo che lui non stava bene. E la mia idea era, ma sì, dopodomani scendo a Genova, lo vado a trovare, domani scendo, ma sì, adesso dai, settimana prossima, fino a quando non ho più potuto andarlo a trovare, perché è successo quello che è successo. Quindi quella dedica, sì, è un omaggio al grande musicista e all'essere umano di grande capacità, gentilezza e sapienza, ma è una ammissione di stupidità, la mia stupidità, quella di non avere considerato la possibilità di abbracciare una persona fin quando era presente. Per cui mi prendo la responsabilità di ciò e quando ho dato alle stampe questo libro ho pensato che avrei voluto lasciare questa dedica perché fosse anche un affettuoso consiglio a chiunque se la fosse ritrovata davanti, questa dedica. E cioè, approfittate delle persone quando sono disponibili, approfittiamo, non devo insegnare niente a nessuno, approfittiamo delle persone quando sono quando ci sono, non rimpiangiamole quando non ci sono più. E questo è quanto. Grazie, questa è la Vittorio.
Se c'è un'altra domanda, breve, visto che stiamo soffrendo.
Se no, sdrammatizzo dopo la fine con una barzelletta.
Dato che non è un omaggio al cognome vero di Rocco Siffredi, perché Tanica?
Tanica perché all'interno degli Elio e le Storie Tese, prima che io entrassi ufficialmente nel gruppo, dove c'era già una formazione poi fluidamente evolutasi, c'era questa abitudine di nonnismo. Il nonnismo per cui il nuovo entrato riceveva una sorta di battesimo del fuoco da chi era già presente, per cui ti becchi il nome che ti diamo. Nel mio caso, avendo io all'epoca, nei miei anni giovanili, una certa propensione per il consumo di alcolici, di birra in particolare, vengo soprannominato da Elio Tanica. Tanica nel senso di contenitore di alcolici, quindi non un flute o calice, proprio Tanica, nel senso che ci si versa dentro la roba con la pompa. Per cui io, che mi chiamo Conforti di cognome, all'inizio ero Confotanica, poi il nome si è evoluto in Rocco Tanica, perché noi avevamo una canzone che si chiamava, avevamo scritto una canzone che si chiamava Vivi Rocco. Vivi, vivi, Rocco. Vivi, vivi, Rocco, che era una sorta di appello, preghiera ad un amico Rocco che manifestava intenti suicidi. La cosa era: no, non vale la pena fare questo gesto estremo, vivi Rocco. Però per fare questo serviva uno che interpretasse Rocco. E quindi chi fa Rocco? Lo fai tu? Lo faccio? No, io lì a quel punto ho la solo di chitarra, non posso cantare e suonare insieme. Insomma, alla fine abbiamo fatto la paglia più corta, io ho preso la paglia più corta e sono diventato Rocco Tanica. Se no, se fosse uscito Cesareo, sarebbe stato Rocco Cesareo o Rocco Faso. E invece è venuto fuori Rocco per We Will Rock You e Tanica per Le abitudini etiliche.
Credo che...
Se non ci sono altre domande, devo chiudere con una barzelletta. Posso chiudere la barzelletta, giusto per rovinare la serata? Ma però se ci sono domande, io invece rimando la barzelletta, mica evito di dirla.
Nonostante il freddo, forse per tutto il caldo che abbiamo patito in questi giorni, stiamo resistendo.
Tra l'altro, no,
grazie,
tutte le previsioni, tutte le persone, no, ma questa sera la tramontana scende. Ancora un po' che avevamo di fronte sul...
Sì, un po' come quando c'è la... quando noi facevamo i concerti e c'era coperto, minacciava pioggia, tornado, uragano. Io ero felicissimo perché ero contento di andare in hotel senza suonare. Invece c'erano i miei colleghi che da allora e per sempre sono degli animali da palcoscenico, molto energetici, vedevano un punto che anziché essere completamente nero era semplicemente grigio scuro, dicevano: beh, ma si sta aprendo.
No, perché ecco. Ci sono stati qui 15 giorni di caldo torrido e con Daniele dicevamo: beh, bene che faccia più freschetto, perché insomma un po'. E abbiamo guardato anche le previsioni della NASA per vedere se stasera...
Ah, ok. Ma tu sai che la NASA è collusa, quei poteri forti, Soros, eccetera.
L'ho riferito perché questa è la prova.
Ok.
Infatti, nelle previsioni c'era solo l'immagine di un ebreo newyorkese sul
esatto, Nana che controlla le banche, la NASA e il virus del Covid.
Maestro, vorrei un'opinione sua sul panorama musicale attuale e futuro anche, insomma.
Allora, io sono come quelli che dicono: ai miei tempi c'era la musica bella, adesso non c'è più. No, non sono così pachidermico, ma ciò che posso dire della musica, del panorama attuale, è semplicemente ciò che mi deriva dall'ascolto delle cosiddette radio commerciali. Io adoro la musica di sottofondo, chiamiamola così. Cioè l'amo per la sua natura di accompagnamento alle cose della vita. Sono anni che non mi metto ad ascoltare un nuovo disco con attenzione dall'inizio alla fine per sentire com'è e quali caratteristiche ha. Io alla musica chiedo semplicemente di essere o istruito e illuminato, e allora in quel caso ascolto i grandi compositori, ascolto Bach, Handel e Mozart, che sono la perfezione divina nella musica, la matematica fatta a prodigio, la poesia sonora. Allora mi metto lì, ascolto e seguo anche lo spartito. Se no, mi va benissimo ascoltare Mahmood e colleghi, o materiale non troppo, scusate il termine, ma il terzo bicchiere ci sta, troppo sputtanato. E senz'altro non amo la estrema semplificazione della musica pop odierna. Cioè, se andiamo a vedere come si è involuta la musica cosiddetta di consumo, anche soltanto dagli anni 80 in poi, cioè se noi andiamo ad ascoltare ciò che era nei primi posti in classifica negli anni 80, che all'epoca veniva giudicata poca roba, oggi è Wagner a confronto di quello che si ascolta. Diciamo che la musica odierna, così come la percepisco, è come la soglia dell'attenzione sui social. Cioè avverto l'esistenza di musica che deve fare il minor ingombro possibile, occupare i pensieri il meno possibile, perché la soglia di attenzione cade. Io ricordo solo fino a pochi anni fa si diceva: ormai la soglia di attenzione, YouTube insegna, si è ridotta a non più di 3 minuti. Oggi 3 minuti sono un'eternità. Oggi sfili un video su TikTok e ti annoi al 10° secondo e passi a quello successivo. Ecco, la mia idea è che la musica segua la stessa deriva.
Era uscita una piccola guida che aveva scritto, mi sembra, Manganelli, per i testi in radio Rai, scritto credo negli anni 60, e diceva: un testo radio non dovrebbe superare tipo le 18 pagine perché poi diventa un po' lungo, anche se poi in realtà con i podcast esistono anche e tu stesso ne hai fatti tanti che vanno molto bene, sono molto lunghi, quindi esiste anche un po' di spazio, però è vero,
sicuramente,
che,
sicuramente
è vero che la tendenza è quella, però
diciamo che se la soglia d'attenzione è bassa, quello senz'altro, quello è un dato di fatto.
E letteratura calcola che negli anni 80, so, Joseph Roth, romanzi sulla Finis Austria, facevano di prima tiratura 30.000 copie e poi lo ristampavano, quindi cioè, stiamo parlando, effettivamente c'è un problema.
Joseph Roth, La mia vita di uomo?
No, questo non lo
so. O Philip Roth, scusa, ho citato una.
Noi siamo pronti,
no, che
per
uno
la
dei libri fondamentali della mia formazione, consiglio a tutti.
Siamo pronti per la barzelletta.
Siamo pronti per la barzelletta, allora, giusto per rovinare l'atmosfera di una serata che è stata sobria, di trattenimento. Però a me piacciono le barzellette, quando me ne raccontano una bella io voglio estenderla, quindi nella speranza che domani poi la raccontiate ai vostri cari o in spiaggia o in villeggiatura o a casa. C'è questa signora molto, molto attraente che decide di prendere il sole sul balcone, estate, è in città, quindi cerca un po' di privacy e copre la ringhiera del balcone con degli asciugamani in modo da avere la propria discrezione e la propria privacy, si stende sulla sdraio e prende il sole allontano da occhi indiscreti. A un certo punto sente un rumore come di cigolio e vede, alzando gli occhi, vede che dal piano di sopra, dal balcone del piano di sopra, scende un cartoncino fittamente scritto legato ad una cordicella, per cui questo filo e questo cartoncino arrivano alla sua portata, lei prende il cartoncino e legge: gentile e bellissima signora, sono il suo vicino del piano di sopra, ci siamo incontrati qualche volta per le scale o in ascensore, ma non ho la presunzione di pensare che lei possa ricordarsi di me. Vengo al dunque di questa mia missiva. Oserei chiederle se lei volesse concedermi un appuntamento, nulla di impegnativo, semplicemente l'occasione di conversare e bere un caffè in compagnia. Mi scuso di questa mia sfacciataggine e le propongo un codice. Se lei è d'accordo nel concedermi questo appuntamento, tiri questa cordicella due volte e io capirò. Se invece non è d'accordo nel concedermi questo appuntamento, tiri la cordicella 80 volte, di cui le ultime 20 molto veloci. Grazie a tutti, buonasera.
Grazie a
grazie.
Tutti.
Daniele Rieri.
Grazie, Rocco Tanica. Grazie mille.
Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo. Questo aiuta anche la sua diffusione. Se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate, trovi anche il link ai libri degli ospiti e quello al mio ultimo libro, Il Fuoco Invisibile, giunto alla quarta ristampa e vincitore del premio Sandro Onofri per il miglior reportage narrativo. Trovi anche il link alla mia newsletter che ti permette di ricevere aggiornamenti sugli eventi, sugli articoli e sulle nuove puntate del podcast. A presto!